Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi.
Il concerto per violino e orchestra di Berg al Bologna Festival.
Buongiorno a tutti, queste sono Note Spiegate, io sono Bernardo Lo Sterzo.
E io Diego Tripodi.
Oggi parleremo del concerto per violino di Alban Berg, un brano scritto nei primi mesi del 1935 su richiesta e spinta del violinista Louis Krasner.
Da un anno Berg stava lavorando alla Lulu, la sua seconda opera che purtroppo lascerà incompiuta, e che seguiva il Wozzeck, che invece è stato uno dei capolavori che hanno segnato il Novecento e che l'aveva reso molto celebre anche in senso negativo, perché gli aveva attirato tutti gli strali della dirigenza nazista.
Di Lulu Berg aveva appena completato la suite sinfonica, cioè soltanto le parti strumentali dell'opera, ed era anche già stata presentata in concerto da Erich Kleiber alla Staatsoper di Berlino. Questo concerto fu un tale scandalo che costrinse Kleiber alle dimissioni.
Ecco che quindi il clima in cui si trovava la musica di Berg e lo stesso compositore non era dei migliori, non prometteva nulla di buono. Per questo probabilmente deviarsi su nuove composizioni, su nuove committenze, doveva sembrare certamente un'ottima cosa, e in effetti si lanciò con entusiasmo e velocità nel nuovo lavoro.
La programmazione degli enti sinfonico-musicali regionali e non è che presenti chissà quanta dodecafonia né chissà quanta musica sperimentale di quel periodo.
Perché nonostante sia passato moltissimo tempo, e parliamo di persone ormai nate 150 anni fa, ecco che rimane un velo, un alone di pregiudizio e di timore che cercheremo di capire anche, che è in realtà un po' ingiustificato.
Ma nonostante tutto questo, diciamo che il concerto per violino di Berg è uno degli assi nella manica dei fautori e dei sostenitori della dodecafonia e della sperimentazione.
E perché? Perché ha certamente una grande presa sul pubblico, ve ne siete, credo, accorti già all'inizio. Come si apre? Si apre con il gesto forse più simbolico e più per antonomasia che Berg potesse ideare per un concerto per violino, cioè il violino che suona le corde vuote, ci fa sentire le note delle corde vuote. Voi sapete che gli strumenti ad arco hanno delle corde che suonano senza essere diteggiate. Ecco, proprio quei suoni aprono il capolavoro di Alban Berg.
Thank you.
come all'inizio di questo concerto abbiamo sentito in maniera così chiara, così trasparente, no? Queste corde vuote di questo violino che suonavano, inserite all'interno di un linguaggio che in realtà poi non è un linguaggio tonale, non è un linguaggio consonante, ma è un linguaggio estremamente spinto, ecco che adesso abbiamo appena ascoltato invece qualcos'altro che non fa parte di questa tecnica compositiva così complessa, ma è in realtà un retaggio di una tradizione molto più antica. Abbiamo sentito nient'altro che un valzer, cioè una sorta di fantasma, relitto di un valzer che risuona all'interno di questa musica.
L'eterogeneità di cose che accadono, dunque anche molto identificabile con questi colori chiari, con questo colore così consonante all'interno invece della vaporosità dissonante data dalla serie, potrebbe essere usata dai detrattori contro la serie stessa, contro la dodecafonia, ma la verità è che testimoniano proprio la sottigliezza della tecnica di Berg, perché se questo è possibile lo si deve proprio alla scelta della serie che sta alla base. E quindi uno potrebbe chiedere: ma cos'è una serie dodecafonica? Giustamente. Ora, voi dovete pensare che anche la musica consonante tradizionale, la musica classica della quale siamo imbevuti, può avere quelle consonanze perché i suoni sono gerarchizzati. Questa gerarchia viene fatta saltare dalla dodecafonia che sulle macerie costruisce delle nuove regole, mettendo in ordine appunto i 12 suoni.
Questo nuovo ordine di cui tu parli però è estremamente caratterizzato dal materiale di partenza, cioè ad esempio immaginatevi uno scultore, se io devo fare un dato oggetto saprò che devo utilizzare un dato materiale, ad esempio una cosa fatta in marmo sarà diversa da una cosa fatta in legno, ma questo lo so perché so cosa devo creare.
Insomma, la scelta determina il risultato ed è proprio quello che sa Berg nel momento in cui mette ordine fra i suoi 12 suoni per avere la possibilità di aprirsi alle tante diversità, anche alle consonanze, e vedrete a che livello di improbabilità ci porterà questo concerto, ad esempio nel prossimo ascolto.
E questo gioiosissimo canto della Carinzia lo abbiamo voluto mettere alla fine di questo ascolto in originale, ma è una delle ispirazioni di Berg per il materiale sonoro di questo concerto per violino. Lo abbiamo sentito infatti trasfigurato nel suono dei corni e nel suono delle trombe, proprio alla fine di questo ascolto. E la Carinzia è un posto molto importante perché è lo stesso identico luogo, Berg stesso ce lo dice, nel quale Brahms ha composto il suo concerto per violino. Ora, se
proprio dall'altro lato
del lago, del Wörthersee.
E ora, se voi avete ascoltato la puntata della scorsa volta, oltre a sapere che siamo ostaggio dei concerti per violino da un mese, c'è proprio la puntata spin-off, cioè sto Brahms che ritorna, perché è un punto cardine, dialoga al passato col concerto di Beethoven, di cui abbiamo parlato, e dialoga al futuro con questo concerto di Berg.
Questo movimento si chiude con questi colori alla Debussy, no? Questa orchestra che trascolora in questi vapori, no? E si, sì, come se si sciogliesse.
Lo yodel che diventa una ninna nanna, in effetti. Ed è anche insospettabile che ci siano dei colori così tersi, perché l'orchestra messa a disposizione è grandiosa. Un'altra cosa interessantissima è che all'ascolto si percepisce poco, tanta tale la fluidità in realtà del discorso, è quell'infallibile fiuto che ha Berg nella strutturazione, nella macroforma. E infatti, diversamente da quello a cui siamo abituati, il concerto è diviso in due movimenti. Il primo movimento che abbiamo appena concluso, che in realtà è bipartito, incomincia con un andante e poi ha questo allegretto. Poi ci sarà una cesura e il secondo movimento che comincia con un allegro e conclude con un adagio.
Ecco, questo è un chiaro arco formale che vuole utilizzare in realtà il finale non come accumulazione di energia, ma come rilascio. E questa minuscola cesura di cui tu parlavi, questo tema carinzio, in realtà è un'isola, praticamente un'isola di quiete prima dell'esplosione della carica che ci darà l'inizio del secondo movimento.
Ignoriamo sino a che punto si spingerà la guerra contro Schoenberg, guerra che ha preso le mosse dal rimprovero dell'uso eccessivo delle dissonanze. È naturalmente un'assurdità, e questa è la guerra che la musica ha sempre dovuto combattere, sino all'epoca nostra. Sono sempre stati mossi rimproveri a tutti coloro che hanno osato imprimere un impulso al progresso. In quest'ultimo quarto di secolo l'impulso è stato senza dubbio molto impetuoso, e si può realmente dire che mai nella storia della musica era accaduto qualcosa di simile. Ma chi afferma che fra consonanza e dissonanza esista una differenza sostanziale ha torto, perché nei suoni, così come la natura ce li ha dati, è contenuta tutta la sfera delle possibilità. E questo era uno scritto da Il cammino verso la nuova musica, una serie di conferenze tenute da Anton Webern, che insieme ad Alban Berg e al loro maestro Arnold Schoenberg compone la cosiddetta scuola di Vienna, quindi protagonisti chiaramente della teoria dodecafonica.
Questi tre personaggi erano e sono stati radicali al punto che ancora oggi esiste un fortissimo pregiudizio sul loro lavoro e sul loro pensiero. Ma abbiamo visto anche da quello che hai appena letto che le loro parole e il loro pensiero in realtà vanno soprattutto in un'altra direzione.
Sì, approfondire questi autori, il loro pensiero, i loro scritti e naturalmente avere la voglia, il coraggio, nel senso anche l'apertura, ecco, di dare una possibilità a questi autori, ascoltarli, si spalancano veramente dei mondi che sono molto in realtà più ampli di quello che il pregiudizio e il luogo comune ha dettato per tutti questi anni, ecco. E questo poi per Berg è forse ancora più vero, perché è stato il più libero definirebbero il più fantasioso, ecco, dei tre.
Quello che abbiamo appena ascoltato è stato l'inizio dell'Allegro, che abbiamo visto è elettrizzante, sì, potentissimo, spinto al massimo del virtuosismo.
Scarica elettrica.
Ora, noi sappiamo che Berg scrisse questo concerto semplicemente partendo da delle improvvisazioni che il violinista fece per lui, e da questo lui derivò tutto un linguaggio strumentale che è al limite delle possibilità esecutive.
Un utilizzo così spinto ed estremo certamente lo ritroviamo nel prossimo ascolto, dove si lascia spazio a una grande cadenza per lo strumento, e non è soltanto il momento dove si sbizzarrisce il senso del timbro, ma dove Berg veramente piega lo strumento a una quantità di cose inverosimili e ne tira fuori una marea di voci. In questo certamente il padre nobile è Johann Sebastian Bach. Basta, è tempo. Signore, se così ti piace, liberami dai vincoli. Viene il mio Gesù. Buonanotte ora, mondo. Vado nella dimora celeste. Me ne vado sicuro, in pace. La mia grande pena resta qua giù. Basta, è tempo, è tempo. E questo è il testo da una cantata di Bach, o Ewigkeit du Donnerwort, del 1723, che Berg, ancora una volta, utilizza come materiale estraneo che viene calato all'interno di questo concerto. Un materiale, o meglio, apparentemente estraneo, un'operazione che sembrerebbe la solita dell'elefante nella cristalleria, ma che sempre, ancora una volta, vediamo giustificata proprio dalla scelta dei suoni della serie.
Esatto, perché gli ultimi quattro suoni della serie che Berg crea e sceglie non sono altro che i primi quattro suoni di questo corale di Bach. Ora, il testo di questo corale è importante perché parla di abbandonare la vita, di lasciare la pesantezza della vita, la morte fondamentalmente parla. E durante la stesura di questo concerto muore Manon Gropius, che era una ragazza a malapena diciottenne alla quale la famiglia Berg era profondamente legata, ed era la figlia di Alma Mahler e di Walter Gropius, quindi della prima moglie di Gustav Mahler e di quello che ha creato il Bauhaus, quindi era un personaggio molto importante. E questa morte colpì profondissimamente Berg, che si, come dire, sentì di
legare questa composizione a questo accadimento.
E infatti lui la dedica è alla memoria di un angelo. Ora, questa dedica in un certo senso approfondisce ancora di più l'insieme di significati che questo concerto porta con sé. E sentiamo infatti subito il corale originale e lo risentiremo poi riproposto dalle voci quasi così trasparenti dei clarinetti che in maniera soffusissima lo ripropongono su un tessuto in realtà che il violino continua a fare, che viene ancora dal linguaggio precedente, che è pienamente invece seriale e dodecafonico. Non c'è controcanto che sia capace di sanare la frattura stilistica tra il corale di Bach che viene citato e il resto. Solo la forza extra musicale di Berg poteva passar sopra a questa frattura. E come già in Mahler l'esigenza di comunicare aveva sorvolato l'opera sconvolta, così Berg ne tramuta l'insufficienza in espressione di una sconfinata mestizia. E queste sono le parole di Theodor Adorno nella Filosofia della musica moderna. Tra l'altro Adorno è stato proprio uno degli allievi di Alban Berg.
Parole di Adorno che davvero ci danno un ottimo spaccato delle qualità di questo concerto per violino, che potremo ascoltare giovedì 4 giugno alle ore 20:30 presso il Teatro Auditorium Manzoni di Bologna per Bologna Festival, con Theodor Currensis alla guida della Utopia Orchestra e la violinista è Wilde Frang.
Mentre noi abbiamo ascoltato il violino di Isabel Faust, diretta da Claudio Abbado con l'orchestra Mozart. Ora, questo finale è il momento dove tutta questa eterogeneità, questi tre elementi che sono il valzer da un lato, la canzone Carinzia dall'altro, Bach, ma anche, in realtà aggiungerei, la tecnica seriale che tiene tutto insieme, sono tre elementi che si fondono in una maniera praticamente indistinguibile.
Un innesto di elementi così divergenti, così rischioso, che veramente assomiglia a un'operazione chirurgica e che però a Berg riesce mirabilmente. E questo diventa anche un po' il suo testamento spirituale e artistico, perché questo autore non arriverà a sentirne la prima, che avverrà a Barcellona nel marzo dell'anno successivo, con al violino ovviamente il committente. Berg infatti morirà il 24 dicembre del 1935, fra l'altro in un suggestivo parallelismo proprio con la dipartita della dedicataria che si era spenta nella Pasqua di quell'anno. E su questo è macabre, su questo racconto un po' macabro, noi vi lasciamo, ma in realtà sulla bellissima eterea sospensione, su questo acutissimo del violino che diventa angelico, e vi salutiamo. Questo era Note Spiegate, io sono Diego Tripodi.
Ed io Bernardo Lo Sterzo.